Lo abbiamo armato a partire in realtà dalla fine degli anni 70, per tutti gli anni 80. C'è stata una parentesi tra il 1990 a causa dell'embargo fino al 2003 e abbiamo ricominciato ad armarlo successivamente. E lo abbiamo fatto fornendo una gran quantità di armi che poi in un momento successivo sono finite nelle mani sbagliate. Ammesso che ci siano delle mani giuste, quelle dell'ISIS sono sicuramente mani sbagliate. E questo perché le conquiste sul terreno, in particolare la presa della città di Mosul, che è una grande città, ma anche altre da un lato, ma anche la scarsa vigilanza sui depositi di armi iracheni, la corruzione nelle forze armate irachene, tutto questo ha fatto sì che le armi, una volta arrivate, diciamo, sul terreno, sono state lì a disposizione per chi avesse avuto la forza o la possibilità di impadronirsene. E in questo caso è stato l'ISIS. È un fatto che si conosceva, diciamo, era quasi intuitivo, ma questo rapporto ha il merito di spiegare quali, quante armi sono arrivate all'ISIS, da dove provengono e come ci sono arrivate.
E che cosa comprende l'arsenale appunto dell'ISIS? Quali sono le armi?
Missili terra-aria, fucili d'assalto, ci sono veicoli blindati, molti sono di fabbricazione sovietica, successivamente russa, ma anche armi americane, armi provenienti da altri paesi dell'ex blocco sovietico, alcune anche da paesi dell'Unione Europea. Poi bisogna dire che negli ultimi tempi lo stesso Stato islamico ha cominciato a produrre alcune armi e tra queste è particolarmente preoccupante il fatto che abbia cominciato a produrre armi illecite come le bombe a grappolo o le mine terrestri che sono messe al bando.
Queste sono armi provenienti da almeno 25 paesi, menzionava la Russia, anche gli Stati Uniti, c'è anche l'Italia tra questi 25 paesi.
C'è anche l'Italia, non è, diciamo, uno dei fornitori in cima alla lista, ma c'è e c'è sia nel primo periodo a cui facevo cenno, cioè il periodo degli anni Ottanta. A quell'epoca armi da molti paesi arrivavano all'Iraq, ma la cosa abbastanza inquietante è che gli stessi paesi delle volte fornivano armi anche all'Iran, che era il nemico sul campo di battaglia. L'Italia ha fornito all'epoca armi all'Iraq in modo ufficiale, secondo alcune fonti anche all'Iran. E poi negli ultimissimi anni, quando in fase di ricostituzione dell'esercito iracheno, gli Stati Uniti hanno firmato contratti per grandi quantitativi di armi, tra queste armi ci sono anche delle armi leggere, munizioni che sono provenienti anche dall'Italia. Si tratta di una ricostruzione anche storica che abbraccia oltre 40 anni, quindi il numero elevato di paesi è legato anche al fatto che stiamo parlando di diverse fasi anche storiche.
Queste forniture sono state pagate con il petrolio e sono state anche oggetto di accordi tra il Pentagono e la difesa irachena,
Sì.
ma anche, e questo mi sembra un fatto molto preoccupante, frutto di donazioni addirittura da parte della NATO.
Sì, diciamo che il problema politico di fondo che Amnesty denuncia è quello della miopia, della politica di corto respiro, per cui si forniscono armi con una finalità che poi nel frattempo non è più realizzabile o cambia e quelle armi non servono più a realizzare quello scopo, ma vengono utilizzate da altri gruppi, tra cui spesso anche gruppi ostili alle stesse potenze che hanno fornito quelle armi. Le armi, una volta esportate, rimangono sul terreno, hanno una vita lunga e questa è un po' la miopia dell'Occidente, che tra l'altro non chiede, e questa, diciamo, è la raccomandazione che Amnesty fa, garanzie maggiori sul controllo sui depositi di armi, sulla formazione del personale, l'attività anticorruzione, tutto ciò che sarebbe utile a ridurre il rischio che le armi finiscano nelle mani sbagliate.
Quindi questo è quello che Amnesty International chiede,
Sì,
diceva.
sono le raccomandazioni, diciamo, conclusive del rapporto.
Forse bisognerebbe interrompere il commercio di armi.
Sì, noi chiediamo. vogliamo che ci sia un embargo di armi che non vengano fornite a nessuna delle parti nel conflitto siriano attuale. Il problema, come sempre, è che la questione non si risolve con una soluzione, diciamo, che riguarda l'immediato, che riguarda il momento. Tra l'altro, in Italia esiste anche una legge che chiediamo sia rispettata di più, una legge del 1985 che vieta l'autorizzazione all'esportazione di armi verso paesi in cui sono in corso conflitti che non siano, diciamo, legati ad un'autorizzazione delle Nazioni Unite, che non si forniscano armi a paesi che violano in maniera massiccia i diritti umani e via dicendo. E anche questa norma statale italiana non è rispettata come vorremmo. Recentemente sono stati forniti materiali bellici all'Arabia Saudita, che è coinvolta in un conflitto in Yemen che sta facendo moltissime vittime civili. Quindi la richiesta di Amnesty è di porre un freno e possibilmente di interrompere il commercio irresponsabile di armi.
Ritornando alla storia un po' di questo commercio, era stato imposto un embargo dalle Nazioni Unite dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq nel 1990. Poi le importazioni di armi sono riprese nel 2003, giusto dopo 13 anni?
Sì, infatti questo rapporto documenta due periodi, quello che va dalla fine degli anni 70, quindi per il decennio degli anni 80, durante il quale c'è stata la guerra Iran-Iraq, e poi il periodo successivo al 2003 fino ad arrivare al 2014, quindi agli ultimi tempi. Nel periodo intermedio il problema si è posto in misura molto minore, perché l'embargo in effetti ha prodotto risultati.
Come mai quindi è ripreso questo commercio, questa importazione?
È ripreso perché nel momento in cui non c'è un embargo che lo vieti, naturalmente il commercio riprende, le esportazioni riprendono, ci sono motivazioni economiche, motivazioni militari. Poi negli ultimi anni, nel 2011 in poi, si trattava di ricostruire lo Stato iracheno anche dal punto di vista militare, quindi l'Occidente ha sottoscritto contratti molto importanti.
Anche perché poi l'Iraq ha il petrolio.
L'Iraq ha il petrolio e si tratta di sostenere l'attuale governo iracheno. Però se il governo iracheno poi perde terreno perché città importanti, depositi militari importanti finiscono nel territorio controllato da altri, o perché l'esercito iracheno non controlla i propri depositi che sono oggetto di razzie o di corruzione, va a finire che questi materiali sono in mano all'ISIS, e l'ISIS, come sappiamo, è responsabile di gravi crimini di guerra, crimini contro la popolazione civile, torture, e quindi armi fornite da molti paesi, tra cui quelli occidentali, sono le stesse armi che vengono usate per compiere queste atrocità.